Allora, eccoci in collegamento con Rossella Selmini, alla quale intanto diamo il buongiorno e ringraziamo per il, come al solito, il tempo e la disponibilità. Ciao Rossella, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ti abbiamo contattato, le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa e Radio Scadi in realtà dovrebbero ricordarti, perché già in passato abbiamo conversato con te e ragionato su temi che riguardavano comunque la questione catalana, però ecco, ricordaci rapidamente con chi stiamo parlando.
Io sono una sociologa. Mi occupo soprattutto di sociologia della devianza, criminalizzazione, eccetera, e sono la vicepresidente di una neonata associazione che si chiama Foreign Friends of Catalunya, che sostiene così, le iniziative per far conoscere la realtà catalana in altri paesi europei. È un gruppo di cittadini europeo.
Infatti anche proprio della fondazione di questa associazione avevamo parlato in una recente intervista che ci avevi rilasciato proprio a proposito della repressione in Catalogna e insomma eravamo infatti già in quel momento stati molto incuriositi da questa operazione, da questo interessante intervento. Qualche giorno fa, a Milano, avete organizzato un dibattito che ci è sembrato interessante, proporre agli ascoltatori e alle ascoltatrici e che ti chiederei, insomma, di raccontare un po', come è nato e quali finalità aveva.
Abbiamo fatto appunto, abbiamo organizzato questa iniziativa che è partita appunto da questo gruppo italiano di Foreign Friends of Catalunya con il sostegno anche di AMS Italia, l'Associazione Nazionale Catalana che è presente in Italia con un gruppo di catalani. È nato molto semplicemente da uno scambio come al solito sulle reti sociali. C'era una conversazione in corso su Twitter, no? Sulla comparazione, in particolare in questo caso si trattava del giornalista italiano molto, molto noto, Paolo Berizzi, no? Che sta presentando il suo libro già da molto tempo in giro per l'Italia, insomma si discute molto di questo tema
Quello sul
ora dei
nazismo
giornalisti sospettati.
nazi Italia, no? Mi pare che si
Nazitalia,
intitola.
sì. E c'è un dibattito molto, insomma, diciamo, vivo, vivace su questo tema dei giornalisti minacciati. E in questa conversazione io ho fatto presente che quando si parlava del resto d'Europa si parlava di Polonia e di Ungheria, non si parlava mai di Spagna. E quindi Paolo Berizzi ha trovato questa osservazione interessante, insomma, si è deciso di provare, di chiedergli appunto se era interessato a partecipare a una conversazione con un giornalista spagnolo. Quello che ci interessava fondamentalmente anche come gruppo, appunto, come associazione di cittadine e cittadini europei, è quello di creare anche delle reti tra giornalisti, tra studenti, tra ricercatori, perché, come forse dicevo in quella mia prima intervista con voi, in Italia c'è una carenza di informazioni assoluta a tutti i livelli e in particolare, come dicevamo appunto nell'intervista, tra giornalisti, accademici. In questo caso più che disinformazione c'è anche molto pregiudizio. La Catalogna è un tabù, perché il fatto di appunto aver optato chiaramente, almeno insomma chiaramente, anche se da un certo punto di vista solo simbolicamente, per una scelta di indipendenza unilaterale, ha creato insomma ancora più ostilità verso le ragioni insomma di una lotta che non è mai stata ben compresa in
Su
Italia e che
questo
avrebbe
mi
bisogno di
sento.
essere capita di più, non necessariamente per condividerla, ma per discuterla, per
Certo.
poterne parlare senza così appunto quest'aura di peccato originario che circonda la questione catalana. E quindi abbiamo organizzato questa iniziativa a Milano per far discutere due giornalisti.
Mi sento di interromperti solo per, diciamo, confermare questioni che insomma cerchiamo noi da molto tempo di affrontare provando a rompere un muro che delle volte è veramente molto spesso. Io proprio qualche giorno fa, mi sono ritrovato a postare su Facebook alcune foto di pagine interne della Directa, un giornale catalano, nel quale si parlava appunto dei processi che stavano iniziando, del processo che stava iniziando a Madrid, ritrovandomi opinioni molto dure nei confronti dell'atteggiamento della magistratura spagnola, addirittura di Henry De Luca e Heidi Giuliani, che invece non mi consta siano presenti nei nostri rispettivi giornali, no? Per cui personaggi pubblici abbastanza importanti, almeno
Certo.
nel solito ambito, che intervengono nel dibattito in Spagna, ma che se non sono censurati, almeno sono, diciamo, ignorati dalla stampa nostra.
Assolutamente così, quindi in realtà appunto ci sono numerosi intellettuali e attivisti e militanti, lo sappiamo oltre a voi, appunto anche tanti altri gruppi in giro per l'Italia che cercano appunto di capire cosa succede o comunque sostengono perlomeno una componente, la componente progressista dell'indipendentismo, eccetera. Quindi, però in Italia tutto questo è oscurato continuamente, soprattutto nella grande stampa, nella stampa mainstream, insomma, i grandi giornali, Corriere, Repubblica in particolare, ecco, sono stati sempre molto, molto disattenti. Per dire, anche rispetto a questo evento di Milano in cui abbiamo fatto una serata di dismascherato, un tardo pomeriggio di discussione con Paolo Berizzi e Michel Ramos, che è un giornalista valenciano, che è esperto di estrema destra e gruppi neonazisti spagnoli. È stata una discussione naturalmente molto interessante, perché insieme al tabù per la Catalogna, in Italia è ancora molto diffuso il mito della Spagna che ci ha superato in corsa, no? Con i film di Almodóvar, o Almodóvar, che non ricordo mai, ho sempre problemi con gli accenti
Sì.
spagnoli, con il progressismo sul piano dei diritti civili del periodo di Zapatero. Insomma, si è creata, no, questa narrativa che ha descritto molto bene Victor Serri in un suo articolo che fu pubblicato sul blog di Wuming, su JAP, appunto il mito della Spagna moderna e in questa inarrestabile corsa verso il progresso. C'è questa convinzione, appunto, in particolare poi da quando ha iniziato a governare Sanchez, sostituendo Rajoy, che la Spagna fosse così, un santuario delle libertà in Europa, quando Sanchez fece il bel gesto, appunto, di aprire il porto per l'Aquarius. Io leggevo delle cose inimmaginabili, la superiorità morale della Spagna, ho letto anche questo. Ecco, quindi insieme e diffidenza verso la questione catalana, da qualunque punto la si prenda, e questa, diciamo così, glorificazione, santificazione, beatificazione, no, della Spagna, del paese in cui tutto succedeva prima e meglio che altrove, in particolare per quanto riguarda la sinistra, ecco, insieme a queste due cose, la combinazione, diciamo, che crea una situazione proprio non facile per poter parlare seriamente delle vicende catalane e spagnole.
Noi, diciamo, questa mattina manderemo in onda alcuni estratti, diciamo, di questo dibattito che ci sono sembrati in particolare interessante. In generale, mi sembra che emerga, il tentativo da parte di Michel di, confermare, chiarire soprattutto a un pubblico che forse non conosce quella storia con la dovuta precisione ed è pure comprensibile, quali continuità, no? Quali drammatiche continuità ci siano fra la Spagna, da un punto di vista proprio della ossatura statuaria del paese all'epoca di Franco, e quella che poi si è costruita dopo la transizione in epoca democratica, no? Che è un argomento molto complesso, però sul quale torniamo molto spesso. Michel fa nel dibattito più spesso riferimento, molto spesso riferimento alle nuove destre, all'emergere di fenomeni diciamo, di radicalizzazione della destra spagnola, sostenendo come questi aspetti nella società comunque fossero presenti e fossero già molto spesso usciti fuori in passato, senza probabilmente destare la stessa preoccupazione che destano adesso. Ti sembra, diciamo, interessante sottolineare qualche aspetto in particolare del dibattito che ritieni sia stato in particolare molto utile?
Appunto che tu hai delineato, abbiamo cercato di comparare l'evoluzione anche nel tempo, questo tema se i gruppi neofascisti, il pensiero, la cultura fascista o nazista addirittura fossero presenti o riemersi o e così via. Quindi diciamo così una sorta di analisi dell'evoluzione storica nei due paesi, ma l'altro punto secondo me estremamente importante che Michela ha evidenziato con molta chiarezza è la tipologia di nemico, di diverso nemico individuato dai gruppi di estrema destra in Spagna. Ovunque naturalmente i nemici prioritari dei gruppi fascisti sono i loro avversari politici, è chiaro, quindi l'antifascista, il democratico, il progressista, come lo vuoi chiamare. Poi ci sono naturalmente gli stranieri, le donne, gli ebrei, ecco, tutte le varie figure del diverso. Quello che Michela ha chiarito molto bene a un pubblico italiano che forse non l'aveva tanto chiaro, anche se era un pubblico molto diciamo selezionato, quello che ha partecipato a questa serata, quindi sicuramente più informato della media, però ha chiarito molto bene che il nemico principale delle nuove destre e anche delle meno nuove, diciamo, spagnole, è chiaramente l'indipendentista, è il nemico interno, quello che si configura attraverso in relazione a questo conflitto tra la ridistribuzione interna così, delle nazionalità, perché lo sono stati sicuramente i baschi, ma in questa fase lo sono sicuramente i catalani. E questo è, credo, un'informazione importante per un'opinione pubblica antifascista italiana, anche perché può appunto aiutare a ridimensionare un po' quel tabù di cui parlavo prima, a renderci conto che una buona parte della lotta indipendentista catalana è una lotta antifascista.
Sì, sono molto d'accordo. Peraltro, credo che questo tema ci aiuti anche a ragionare sulle accuse che molto spesso al movimento indipendentista vengono rivolte di essere stato proprio lui a determinare un risorgere così, diciamo, prorompente del fenomeno dell'estrema destra. Michel, sia con dei dati alla mano, ricostruendo storicamente, ha smontato questo teorema, sia ha in qualche modo insistito da un punto di vista più politico, ideologico, come sia un controsenso voler attribuire a un movimento sociale il riemergere di fenomeni reazionari nei suoi confronti, no? Sarebbe come appunto dire che l'antisessismo provoca il sessismo, che l'antiomofobia provoca l'omofobia, no? Entrando in dei cortocircuiti veramente un po' paradossali. Rossella, ti ringraziamo molto della disponibilità e speriamo, insomma, di sentirci presto. In bocca al lupo per tutte le vostre lotte e iniziative.
Grazie anche a voi.
A
A
presto.
presto, buona
Ciao.
giornata.